24 mattino.
Simone, io sono sconvolta, cioè non è possibile che uno come Trump vada a negoziare senza l'Unione Europea, senza lo stesso Zelensky e ci scarichi così dall'oggi al domani e dica alla fine la Russia ha ragione, di fatto dice questo e alla fine tutti i nostri principi dove vanno a finire? Cioè dove andiamo a finire? L'Unione Europea scaricata totalmente.
Mi è capitato di chiamare il centro unico prenotazioni su suggerimento della mia dottoressa. Bisogna però avere un'impegnativa che dica entro tot giorni devi fare questo esame. Allora si chiama il centro unico prenotazioni, però io che abito in provincia di Bergamo ho dovuto chiamare più di un ASL, più di un ospedale per sentirmi dare una risposta positiva. È un servizio che comunque non si conosceva se non... me l'ha detto la dottoressa, ma no, non lo sapevo assolutamente e molte persone non lo sanno.
Il saltacoda non avrà mai luce, parlo da operatore sanitario. Tutti gli ospedali hanno un budget che deve essere utilizzato per visite, interventi e tutte le prestazioni sanitarie incluse. Ad oggi non vengono fatte più interventi o più prestazioni sanitarie proprio perché... se no si sfora il budget e allora a quel punto che senso avrebbe? Con un saltafila comunque lo Stato pagherebbe, quindi si tornerebbe a quello di prima dove tutte le prestazioni sanitarie venivano ripagate a piedi lista.
È un buon punto, caro ascoltatore, così come ho trovato molto interessante il messaggio che è arrivato da Federico, oltre a condividere un certo grado di perplessità con la prima ascoltatrice per quello che sta succedendo. Federico dice: da operatore ti garantisco che almeno il 50% dei problemi delle liste di attesa si potrebbe risolvere semplicemente razionalizzando le agende. Attualmente non c'è alcuna seria organizzazione dell'offerta rispetto alla domanda. Intere agende dedicate a controlli per nulla urgenti e attese per chi ha necessità urgenti. Ma queste cose vanno organizzate dalle singole aziende, del personale sanitario, la direzione aziendale, gli ingegneri gestionali. Si può fare, dice in sostanza. Caro Federico, ma se i direttori delle ASL vengono scelti su base politica e non su base manageriale, che pretende? Qua servono manager della sanità.
Lo sciabordare dei giornali di Spezia.
Eccolo qua. Le 7:22 minuti e 14 secondi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Mercoledì 19 febbraio, Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Turli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino e voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, in larga parte, come potrete immaginare, dedicate all'incontro Russia-Stati Uniti. Ma... prima di tutto il Sole 24 Ore, che invece sceglie i dati che sono arrivati ieri sull'evasione fiscale, diciamo, sui contribuenti. Controlli e cartelle, record di incassi, bonus e IVA, stop a frodi per 5,8 miliardi. Sono stati recuperati 5,8 miliardi da crediti d'imposta fittizi bloccati negli F24, bonus edilizi a rischio e frodi IVA. Giorgia Meloni dice: numeri ottenuti grazie certamente all'ottimo lavoro dell'Agenzia delle Entrate, ma anche grazie a specifiche norme introdotte da questo esecutivo. Agenzia delle Entrate il cui direttore, come sapete, se n'è andato con un po' di polemica nelle settimane scorse, che quindi aveva fatto un buon lavoro, evidentemente. L'apertura di Avvenire anche diverge dagli altri, però entra su un tema fondamentale: sostegni mancanti. Il nuovo concorso da oltre 4.000 insegnanti di sostegno non è ancora stato avviato, ma l'esito è già scritto. Alla scuola primaria e dell'infanzia l'80% dei posti resterà scoperto, con delle enormi divergenze territoriali che sono diverse da quelle solite. Poi ci arriveremo anche a questo. La Repubblica e il Corriere della Sera decidono di mettere in alto la malattia del Papa, è polmonite bilaterale, ansia per il Papa, e anche il Corriere della Sera: il Papa ha una polmonite bilaterale, l'umore è buono, chiede di pregare, ancora questa l'apertura, anche se il titolo forte è proprio su Ucraina, patto Stati Uniti e Russia, la Repubblica, Kiev, il dialogo USA Russia, Corriere della Sera, parte il disgelo tra Stati Uniti e Russia, il titolo del giornale, tavolo riservato è quello del Manifesto, Riyadh, patto USA Russia, la rabbia di Zelensky è il titolo della Stampa, e anche qua, anche il Quotidiano Nazionale, più o meno sulla stessa linea, primo patto Stati Uniti-Russia, il Messaggero, il dialogo irrita Kiev, destini incrociati è il titolo del Riformista, che mette insieme Marco Rubio, Sergei Lavrov, e quindi il segretario di Stato americano e il ministro degli esteri russo, Mario Draghi, Recep Tayyip Erdogan e Volodymyr Zelensky. In Ucraina prime elezioni, poi accordo. Chissà dove sarà Zelensky, è il titolo dell'Unità. Stati Uniti e Russia licenziano Zelensky, con malcelata soddisfazione titola La Verità. Vertice sull'Ucraina senza l'Ucraina, patto Trump-Putin contro Zelensky. Domani Stati Uniti e Russia si parlano. Tregua, elezioni e pace è il titolo del Fatto Quotidiano. Il PD dichiara guerra agli Stati Uniti, titola Libero. Elie Schlein dice che si impone una scelta di campo, l'Europa è il cappellino di Trump, Enrico Letta, il presidente americano va fermato, eppure i grillini strepitano. Mentre il Foglio apre con un editoriale di Giuliano Ferrara, dell'ex direttore, l'Europa sbertucciata dai traditori liberali dell'Occidente può fare qualcosa di diverso che mettersi in mutande e prendere bacchettate. Chissà se lo può fare davvero. Comunque, questo è quello che scrive Giuliano Ferrara. Visto che abbiamo parlato di sanità alle 6:45, occupandoci di quel decreto saltacode che sta funzionando molto poco, anche a causa delle regioni, vi porterei in apertura di rassegna, pagina 14 della Stampa, con Paolo Baroni sui fondi che l'Italia non sfrutta. A 16 mesi dalla scadenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la missione salute, che constava in 19,2 miliardi, dovevano servire a costruire le case della salute, che sono quelle strutture quelle strutture intermedie nelle quali dovevano esserci anche i medici di base, eccetera eccetera. Ebbene, 19,2 miliardi è stato speso soltanto il 18%. Mi pare che siamo un filino in ritardo. La denuncia arriva dalla CGIL ed è sullo stato di avanzamento delle 1416 case di comunità e dei 427 ospedali di comunità. Degli 8.800 progetti di cui è possibile monitorare l'iter di attuazione, solo il 35% risulta concluso, mentre il 40% presenta ritardi in almeno una delle fasi di attuazione. Qualche esempio dalle regioni. In Molise tutti i progetti presentano ritardi nell'inizio dei lavori, in Sardegna il 93,9%, in Calabria l'87%, in Campania il 78%, in Friuli Venezia Giulia il 4,3%, in Emilia Romagna il 5,9%, in Veneto il 6,4%. Assomiglia molto a un'occasione sprecata, eh? Vi vorrei portare anche direi a questo punto su un altro concorso che riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è quello su cui apre Avvenire, ed è un grande tema questo, e riguarda gli insegnanti di sostegno. Siamo nelle scuole, nella difficoltà di tutti quei bambini e ragazzini che si devono confrontare o con una qualche forma di disabilità, con qualche forma di disabilità. Il concorso non è ancora stato effettuato, scrive Paolo Ferrario a pagina 6, ma già si sa che 8 posti di sostegno su 10 alla scuola dell'infanzia e alla primaria non saranno assegnati per mancanza di candidati idonei. È l'amara scoperta fatta dalla CISL Scuola, anche qua dati del sindacato, che ha analizzato i numeri del concorso PNRR2, mettendo a confronto i candidati con le cattedre da assegnare ed evidenziando le criticità più rilevanti, tra cui la principale è appunto la discrepanza, soprattutto in questo caso nelle regioni del nord Italia. Ma come, dato che il concorso non c'è stato, da cosa lo desume la CISL? Ecco qua. Se tu in Calabria hai, per esempio, 5.270 domande per 11 posti, e quindi sono tante rispetto al numero di posti disponibili, in Lombardia ci sono 320 domande per 2.100 posti. Vuol dire che non ci saranno abbastanza insegnanti di sostegno in Lombardia. Raccoglie Avvenire, per dare il senso anche di cronaca di tutto questo, in un pezzo Ilaria Beretta, una storia simile a quella che avevamo raccontato nei giorni scorsi del ragazzino autistico al quale hanno detto no 31 scuole nella provincia di Milano. Ilaria Beretta ne raccoglie un'altra, sempre di un ragazzino nello spettro, di un bambino nello spettro autistico. In seconda media ci siamo trovati a dover cambiare scuola a nostro figlio, Manuel. Ci siamo mossi per tempo, contattando le scuole del nostro territorio, la provincia di Lecco, fin dal primo quadrimestre, ma siamo riusciti a trovare una scuola solo a giugno inoltrato. 8 istituti ci hanno rifiutato, racconta la madre. Alcuni dicevano che sarebbe stato difficile inserire Manuel a metà delle scuole medie, altri sostenevano che non avevano le attrezzature e il personale adeguato, altri ancora che avevano già troppi ragazzi con disabilità che necessitavano sostegno. È finita un po' sotto traccia nelle pagine nazionali dei quotidiani la questione dei Campi Flegrei. Ce ne siamo occupati lunedì, ci sono state delle nuove scosse, ce n'è una serie, come sapete, che stanno affliggendo in questo periodo quell'area nella provincia di Napoli, che ospita 500.000 di persone. E dal 15 febbraio lo sciame conta già 586 terremoti, e per questo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo quasi 90 minuti di confronto serrato e a tratti aspro nella giornata di ieri con gli abitanti della zona, siamo a pagina 3 delle cronache locali di Repubblica, evidenzia: le scuole e le strade non mi preoccupano, il vero tema è evitare che queste scosse continue possano provocare un trauma ai bambini e agli adulti. Ma la realtà è che il confronto di ieri è stato un confronto durissimo, almeno nei racconti dei giornali locali, tra le persone presenti là e il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, il quale è stato nettissimo e durissimo in alcune affermazioni. Ve le leggo. Allora, innanzitutto, le vie di fuga, che è una delle questioni centrali, e cioè nel momento nel quale ci dovesse essere un terremoto più forte, che non puoi prevedere perché non lo puoi prevedere, perché i terremoti non si prevedono, che cosa fare? Bisogna scappare. E le vie di fuga ci sono in quel dedalo di strade che sono i Campi Flegrei? Bisogna aspettare i tempi di realizzazione. È ovvio che la crisi si sta verificando in questi giorni e le vie di fuga saranno pronte tra qualche anno. Così, queste le parole di Ciciliano. Ancora. I Campi Flegrei sono una delle aree più monitorate al mondo. Sono fenomeni che esistono da migliaia di anni. Se qualcuno vuole evitare di sentire le scosse, semplicemente deve andare via da questa zona. Mi pare di tutta evidenza. E qua le cronache da Repubblica. Pagina 2 del Corriere delle Cronache Napoletane e del Corriere della Sera. Che vuol dire se arriva una scossa di quinto grado cosa fate? Cioè, uno degli abitanti ha chiesto a Ciciliano: cosa succede se arriva una scossa di quinto grado? E lui gli ha detto: che vuol dire? Con una scossa di quinto grado cadono i palazzi e conto i morti. Funziona così. Queste le testuali parole. Forse un filo di attenzione in più su questa vicenda servirebbe. Pausa.
24 mattino.
Concordo con Draghi. È l'ora che l'Europa si svegli, perché dipende da tutti e per tutto. dalla Cina per le produzioni, dalla Russia per il gas, dagli Stati Uniti per le armi, dall'Africa per quanto altro. È ora di svegliarsi.
Io sento questa mattina molti accenti bergamaschi, mi sa che c'è il nervo per l'Atalanta di ieri che vi ha fatti svegliare presto, amici miei.
Quale Europa? Di quale Europa stiamo parlando? Non esiste più. E se l'Europa è il giardinetto che è stato di Francia e Germania, dove loro potevano fare ciò che volevano e noi tutti dietro zitti, allora ha fatto bene Trump. Fa bene Trump, che ha preso atto che l'Europa non esiste più o non ha le potenzialità per poter cercare una pace.
Diciamo c'è cioè, un pezzo che la rende un po' vittima della propaganda, caro ascoltatore, nel senso che il giardinetto di Francia e Germania fa un po' ridere, cioè in realtà è un continente nel quale molti hanno fatto quasi più o meno quasi quello che volevano nel corso degli anni, si sono gestiti le loro partite eccetera eccetera, con una predominanza di Francia e Germania, non è che era il giardinetto, erano semplicemente i paesi più importanti e più potenti del continente, ed è abbastanza normale che avessero un peso maggiore. Detto ciò, che adesso sia finita l'Europa mi sembra difficile. Faccio notare all'ascoltatore, c'è un ascoltatore, Mirko, che scrive questo, giusto perché molti naturalmente ragionando intorno ai campi flegrei dicono ma perché la gente vive là, e lui fa l'esempio, dice mi compro una baita a 2000 metri in montagna e resto bloccato dalla neve, è solamente colpa mia, però tenga presente che la baita in montagna lei se la compra, ci va ad abitare oggi sapendo i rischi che corre, i campi flegrei sono abitati da 8000 anni sostanzialmente, e quindi è oggettivamente un po' diversa la situazione, e progressivamente chiaramente l'urbanizzazione è stata più intensa negli ultimi decenni e anche in periodi nei quali non c'era una coscienza così forte del rischio che si correva in quell'area, proprio perché quell'area è stata abitata per millenni, quindi il discorso così è un po' semplicistico. Certo, il ragionamento sulla ricollocazione di una parte degli abitanti viene fatto oggi anche proprio da un editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, nel quale si dice c'è un'area più a rischio che comprende 33.000 persone, ecco, forse queste persone bisognerebbe iniziare a farle spostare. Dunque, la grande questione internazionale, l'America, l'Europa e tutto il resto. Inizierei dal capitolo economico, un capitolo economico che consta di, prima ancora di andare alla questione russo-ucraina, che pure comprende degli aspetti economici, vi suggerisco due cose. Il primo è il mondo di Trump, ormai lo sapete, è un inserto in edicola il mercoledì e il venerdì sul Sole 24 Ore che riguarda appunto le politiche di Donald Trump, ed è un tentativo che mettiamo in piedi, che mette in piedi tutto il nostro gruppo editoriale per avere le cose un po' più chiare su quello che sta succedendo. Nella fattispecie il tema è il commercio globale e l'America. Un ordine economico internazionale smantellato a colpi di dazi, come scrivono Marco Valsania e Luca Veronese, Gianluca di Don Francesco che analizza le potenziali conseguenze, cioè gli stati che ci guadagnano ma i consumatori che pagano un'extra tassa, e Luca Orlando che entra su quelli che potrebbero essere i settori più a rischio per il nostro paese: vini, occhiali, auto e aerei. Intanto, uno dei pezzi più interessanti che ho trovato oggi sui capitoli economici che riguardano gli Stati Uniti, i rapporti con gli Stati Uniti, è quello di Marco Masciaga, sempre sul Sole 24 Ore, il corrispondente da Nuova Delhi del Sole 24 Ore, e che racconta un po' come il mondo asiatico, fuori dalla Cina naturalmente, si stia adattando a questo nuovo clima. Per darvi un'idea, oggi è previsto che il Parlamento di Hanoi, in Vietnam, approvi un documento di 12 pagine che mira a rimuovere ostacoli alle attività nei settori scientifico, tecnologico e dell'innovazione. Ma l'obiettivo è chiaro: approvare un progetto pilota che da qui al 2030 consentirà a società straniere di operare nel mercato dei servizi di connettività dati attraverso le reti di satelliti a orbita bassa. Vi dice qualcosa? Esattamente la struttura di Starlink di Elon Musk. E questo avviene perché c'è un tentativo da parte del Vietnam di ingraziarsi gli Stati Uniti. Considerate questo: il Vietnam ha il quarto surplus commerciale mondiale verso Washington, perché c'è stata una diversificazione delle catene di fornitura, no? E quindi invece della Cina, diciamo così, si passava dal Vietnam. Il Vietnam ha esportato verso gli Stati Uniti 123 miliardi e mezzo di dollari di merci in più di quante ne abbia importate. Come vedete, no? Spaventati dai dazi, dalla politica dei dazi, alcuni paesi si muovono. Un altro paese che sembra destinato a intensificare le proprie relazioni con gli Stati Uniti è evidentemente Taiwan, e cita anche, Mashaga ne aveva già parlato, il viaggio a Washington di Narendra Modi. Veniamo invece alla parte più politica, il confronto tra Stati Uniti e Russia. Si prevede, e ben lo riassume a pagina 3 del Corriere della Sera, in questo pezzo la corrispondente a New York Viviana Mazza, la fine dell'isolamento di Mosca, il ripristino delle ambasciate nelle rispettive capitali, un team di alto livello per negoziare sull'Ucraina e nessuna data al momento sull'incontro fra i leader, però si sa che ci sarà. Nel frattempo, scrive Mazza, si parla di profitti affari, di cooperazione anche nell'Artico, caro a Trump, mentre Zelensky non nasconde la rabbia. Altre fonti ucraine dicono che questi non sono veri negoziati e che falliranno perché mostreranno le irrealistiche fantasie russe. I critici di Trump invece temono che il presidente americano, pur di porre fine alla guerra, sia disposto ad accontentare Putin. In sostanza, riassume Mazza, che Mosca si sente vincente, offre profitti e risorse laddove l'obiettivo potrebbe essere di ridisegnare le sfere di influenza. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto martedì che l'accordo richiederà di parlare anche dell'architettura della sicurezza europea. Il presidente polacco Duda si diceva convinto che gli Stati Uniti non ridurranno la presenza sul fianco orientale della NATO. Quel che vuole Putin, dice qualche analista, è ristabilire la sfera di influenza russa in Europa dell'Est. Un'Ucraina amichevole, magari dopo nuove elezioni, e la stessa cosa nei Baltici e nel resto d'Europa. Una pausa e poi proseguiamo su questa linea.
24 mattino.
Dunque, con uno Zelensky che, come racconta Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, cerca la sponda di Erdogan ed esprime pubblicamente la sua rabbia, l'Europa ragiona intorno a cosa fare nel momento nel quale dovesse rimanere senza gli Stati Uniti. Quanto può offrire l'Europa a Kiev? Se lo chiede Giuseppe Sarcini in questo pezzo, sempre sul Corriere della Sera, e che prova a tracciare i numeri. L'Europa può offrire a Kiev solo un decimo delle truppe, 60.000 unità contro le 600.000 richieste su tre turni. Come si arriva a questo dato? L'Europa, si chiede Sarcini all'inizio di questo pezzo, può fare a meno delle forze armate americane e ancora sarebbe in grado di fornire garanzie di sicurezza chieste da Zelensky? I numeri suggeriscono una prima traccia. Nel complesso i 27 paesi dell'Unione dispongono di un totale di quasi 2 milioni di soldati, distribuiti tra esercito, marine ed aviazione. La Russia può contare su 1.100.000 unità. Dice il generale Giorgio Battisti, già comandante delle forze NATO in reazione rapida e oggi presidente della commissione militare del Comitato Atlantico Italiano, dice che in caso di attacco russo, se ci fosse, l'Unione Europea sarebbe in grado di difendersi. Ma sarebbe in grado di mettere le truppe al confine con l'Ucraina? Zelensky ipotizza una forza di almeno 200.000 soldati a protezione della linea del fronte con la Russia, oltre 1.000 chilometri. Battisti: il dispiegamento di 200.000 soldati implica che bisognerà mobilitarne almeno 600.000 in modo da poter procedere agli indispensabili avvicendamenti ogni 6-8 mesi. Tanto per fare un esempio, il contingente italiano in Afghanistan ruotava su 4 turni. È un impegno che sembra fuori dalla portata europea, anche con il coinvolgimento del Regno Unito. I governi non possono sguarnire la protezione nazionale e devono continuare a partecipare alle missioni internazionali già in corso. L'esempio classico è proprio quello dell'Italia, presente già in diverse iniziative nel Baltico e nell'Est Europa. In sostanza, dice Battisti, si potrebbero mobilitare 60.000 uomini sui 600.000 richiesti. Si chiede sempre Lorenzo Cremonesi, oggi rimaniamo, siamo molto sul Corriere della Sera, perché gli Stati Uniti dovrebbero morire per noi? È una provocazione forte, messa così, ma interessante. Perché mai gli americani dovrebbero pagare e morire per la sicurezza europea? Al netto dei modi brutali di Donald Trump e dei suoi collaboratori, almeno su un punto fondamentale, siamo appunto a pagina 24, in quella degli editoriali, dell'analisi, dei commenti, almeno su un punto fondamentale il nuovo presidente americano esprime istanze legittime e ribadisce messaggi che erano nell'aria da oltre due decenni. Già negli anni 90 militari americani erano intervenuti nella ex Jugoslavia, una crisi che riguardava anche noi italiani da vicinissimo, ma che le nostre opinioni pubbliche e i governi preferivano per lo più ignorare. Dopo gli attentati di Al-Qaeda nel 2001 ci siamo definiti tutti newyorkesi, ma i nostri contingenti mandati poi in Afghanistan in appoggio alle truppe americane con il consenso ONU avevano regole di ingaggio e modi operativi inadeguati. Noi, i francesi, i tedeschi, trattavamo sotto banco con i talebani per evitare di essere attaccati e poi, quando c'era davvero da togliere le castagne dal fuoco, intervenivano i Marines, semmai insieme agli inglesi. Lo stesso è valso in Iraq, dove comunque erano gli americani a combattere. Contro gli estremisti islamici in Iraq, in Siria e in Libia sono stati gli americani a battersi. La dottrina di ISIS mirava a colpire l'Europa. Da Sirte i jihadisti di al-Baghdadi volevano arrivare a Roma nel 2016. Noi mandammo in ritardo un inutile ospedale a Misurata dove era scritto «Non si curano ferite per armi da fuoco». Perché mai gli americani dovrebbero difenderci da Putin, che dall'Ucraina minaccia l'intera Europa, mentre oltretutto tra i nostri intellettuali e non solo permane un diffuso antiamericanismo? Nella Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti ci salvarono dal nazifascismo e ora a Monaco il vicepresidente Vance ha abbracciato i suoi nuovi adepti. Un trauma che serve per svezzarci. Se non ci difendiamo da europei, se non paghiamo per le nostre armi, se non siamo pronti a combattere veramente, siamo destinati a soccombere, scrive Cremonesi. Ma come combattere? Come eventualmente armarsi? Facciamo l'esercito europeo con chi ci sta, scrive Serena Sileoni a pagina 23 del quotidiano La Stampa. Dice questo: nel dicembre del 2017, a margine di un consiglio affari esteri dell'Unione, un gruppo di stati diede avvio a una struttura permanente di cooperazione per la difesa. La PESCO riunisce da allora 26 dei 27 paesi europei, con Irlanda, Portogallo e Danimarca che si sono aggiunti nel tempo e Malta che ne è rimasta fuori. Lo scopo di questa integrazione differenziata è quello di sviluppare insieme capacità comuni di difesa a carico della spesa nazionale ma con forme di sostegno europee. Se la principale difficoltà per l'Europa è di parlare con una voce unica di difesa e sicurezza, la PESCO dimostra che si può anche agire a livelli diversi di cooperazione in cui volenterosi e capaci, pochi o tanti che siano, possono cominciare a mettere insieme risorse, formazione, strutture e dotazioni comuni. La neutralissima Svizzera partecipa ad esempio a due dei più di 60 progetti della PESCO e questa potrebbe essere un'idea o un'opzione nel pezzo di Serena Sileoni. Segnalo anche un'intervista del quotidiano La Repubblica al generale Cavo Dragone, che Giuseppe Cavo Dragone, che è ex capo di Stato Maggiore della Difesa, ha assunto l'incarico di presidente del comitato militare che concretizza i piani della NATO. La NATO sosterrà Kiev, forza di pace europea con l'aiuto americano. Vedremo se andrà veramente così. Intanto sul fronte economico l'impatto di questi colloqui si sta facendo sentire. Come ricordavamo prima, il vertice è avvenuto in Arabia Saudita, è avvenuto tra Russia e Stati Uniti, il che fa il 40% della produzione di petrolio del mondo, e Russia e Stati Uniti valgono per il 40% della produzione di gas. C'è un ottimismo sui mercati dell'energia, come se la tregua a Kiev ci fosse già, scrive Sissi Bellomo. I mercati, si sa, giocano d'anticipo, siamo sul Sole 24 Ore naturalmente, e oggi amano indossare lenti rosa, come dimostrano le brillanti performance dei listini azionari, in parte anche dei titoli di Stato. Ma è comunque notevole come l'ottimismo sia riuscito a imporsi anche sui mercati energetici e in particolare su quello del gas. Nel giro di pochi giorni l'umore è cambiato completamente. Petrolio stabile, il Brent si è mosso poco, nonostante proprio un atto di guerra abbia ridotto di un terzo i flussi nell'oleodotto dal Kazakistan, da cui passa l'1% dell'offerta totale di greggio, colpito da droni ucraini. È ancora più spettacolare il mercato del gas. Una settimana fa eravamo a 60 euro a megawattora, mentre ora il combustibile scambia intorno a 48 euro a megawattora. Una breve chiusura vi vorrei dare su un tema del quale ci siamo occupati ieri alle 8.35, ed è il tema della diffusione della droga, una questione che prende le mosse dalla morte di una ragazza di 25 anni per presumibile overdose da eroina. Oggi ci torna in maniera sparsa qualche giornale, soprattutto nelle cronache locali. Repubblica Roma racconta di questo supermercato della droga che di fatto c'è in alcune zone della città. L'eroina si trova anche 2 euro, 5 per i clienti non abituali, monodose da 0,1 grammo, 10 euro se si tratta di una botta di coca. La busta di coca di eroina costa tra i 20 e i 50 euro, per quella che il procuratore capo Francesco Lovò in commissione antimafia aveva parlato di un'offerta enorme che risponde a una domanda enorme. Se non è fuori controllo, poco ci manca. Fuori controllo in particolare in alcuni quartieri. Lunedì sera al quarticciolo, del quale si sta discutendo ormai da settimane a Roma, un agente è stato ferito da una coltellata di un rapinatore. Era un uomo di 33 anni, in questo caso italiano, che fuggiva dopo una rapina da un supermercato. Il GR a dopo.